Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e dei scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, si partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, mercoledì 6 marzo, l'Ascensione del Signore, domenica 2 giugno, la Pentecoste il 9 giugno, la prima domenica di Avvento, il 1 dicembre. Anche nella festa della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Qua è tradizione antica in questo giorno annunciare le feste dell'anno. Una volta non c'erano i calendari appesi alle pareti o sui in tasca, e allora si faceva così. Ma continuiamo perché è anche bello accorgerci che l'anno è un susseguirsi di incontri con il Signore, con il mistero della sua vita e del suo amore per noi, perché ogni festa celebra un aspetto dell'amore di Dio per noi. E anche oggi, una festa molto bella anche quella di oggi, si chiama Epifania, perché è la prima delle tre Epifanie che celebriamo, anche domenica prossima e anche l'altra, celebriamo ancora Epifanie. Cosa vuol dire? Non è una parola brutta, è una parola di un'altra lingua, del greco, che vuol dire semplicemente manifestazione. Chi è che ha bisogno di essere manifestato? Gesù è venuto come un piccolo bambino e sembra un bambino piccolo, niente altro. Come tutti quando eravamo piccoli bambini, eravamo così. Aveva bisogno di essere manifestato. Oggi è stato manifestato a chi? Ai rappresentanti di tutti i popoli del mondo. Domenica prossima sarà Dio che lo manifesta come il figlio suo, lo vedremo nel Giordano. E tra due domeniche, di nuovo, è lui stesso Gesù che si manifesta quando cambierà l'acqua in vino. Allora sapremo, i suoi discepoli cominceranno a capire chi egli è. È colui che viene a cambiare il mondo. Ma lo vedremo a suo tempo. Oggi ci fermiamo su questa Epifania di oggi. Abbiamo sentito il profeta Isaia che diceva una cosa, e a me sono piaciute queste parole di Isaia, perché mi hanno fatto venire in mente quando, adesso qui in Trentino non è possibile perché è tutto montagna, ma quando andate in una pianura grande, ma andate in macchina naturalmente, non a piedi, e allora vedete lontano come una nuvola scura. Cos'è? È lo smog che copre una città. Mi è venuto in mente quando Isaia diceva: la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. Il bello è che quelli che ci abitano dentro quella città non si accorgono, e neanche io quando mi avvicino e dentro non mi accorgo più che c'è una nebbia fitta. Può essere che anche noi non ci accorgiamo della nebbia fitta in cui siamo dentro, che copre i popoli, che copre anche il nostro popolo. Nebbia fitta, quando non c'è più quella luce che può venire solo dall'alto, quando non c'è più attenzione a quella luce che è Gesù, il bambino. Quando manca questa attenzione, questa consapevolezza della sua presenza, cosa resta? Nebbia che diventa persino disperazione, tanto che qualcuno non riesce a superarla, questa disperazione. Nebbia fitta, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce. Allora se c'è una luce, ecco che tutti la vedono. Come l'hanno vista quella luce? Noi la chiamiamo cometa, non sappiamo se era una cometa, non sappiamo cos'era. Una stella, un qualcosa di extra, che non c'è di solito, che è luminoso. E cosa hanno capito i magi? Quelli che noi chiamiamo magi. Cosa hanno capito? Non hanno desiderato arrivare a prendere la stella, perché lo sapevano che non è fatta per essere presa né con le mani né con... Ma loro hanno capito, quello è un segno, un segno, andiamo dietro a questo segno, ci porta da qualche parte che deve essere bello, luminoso per noi. E hanno seguito questa strada. E dove sono arrivati? Sono arrivati dai nemici di Gesù. Che non sapevano niente. Così i nemici di Gesù hanno saputo che Gesù c'è, che è venuto. Sono venuti a saperlo da questi che venivano da lontano. E anche i nemici di Gesù avevano, che non sapevano neanche di essere suoi nemici, lo sono diventati in quel momento, perché la loro sete di oro e la loro sete di gloria e di fama li ha resi gelosi. Ma avevano anche loro qualcosa, un segno, avevano le scritture e gliel'hanno lette, gliel'hanno consegnate a questi che seguivano la stella. E così, seguendo la stella, che chissà cos'è, insieme con le scritture che hanno ricevuto, niente meno che dai nemici, arrivano a Gesù con grandissima gioia. Che meraviglia! A me viene in mente questo mistero, chiamiamolo così, mistero, quando mi è venuto in mente, quando ho visto persone, ma con una grandissima gioia, perché sono arrivati a Gesù. E cos'è che li ha portati a Gesù? Magari semplicemente un sogno, perché il Signore vuol bene a tutti gli uomini e ha donato loro un sogno, e grazie a quel sogno hanno cercato finché sono arrivati in una chiesa dove Gesù è presente e vivo nella comunione dei suoi fedeli. E a vedere la gioia di queste persone mi viene in mente la gioia dei magi. Una gioia grandissima. E mi viene anche da vergognarmi, perché io, che conosco Gesù, che so che c'è, che addirittura godiamo spesso tutte le settimane della sua parola e della sua presenza, non ho più quella grandissima gioia che hanno avuto loro, i magi, o che hanno quelli che lo incontrano per la prima volta, perché si sentono come venire fuori da una tenebra, da un inganno, da una vita senza sugo. Avvicinandosi a Gesù scoprono la vita vera, una novità grandissima. Io non so se voi vi vergognereste, io sì, quando vedo queste persone che si innamorano talmente di Gesù da esserne, da rischiare persino, perché rischiano, perché l'odio che c'è, che aveva Erode contro Gesù, c'è in giro per il mondo contro quelli che danno testimonianza a Gesù. Continua a esserci quell'odio lì che gironzola intorno. Allora era, veniva fuori da Erode, oggi viene fuori da tanti posti, da tanti altri. I magi non si sono fermati di, come dire, impalati di fronte a Gesù. Cosa hanno fatto? Avete sentito? Hanno tirato fuori i loro tesori e hanno detto: qui i nostri tesori per noi non valgono più niente. E lui è diventato il nostro tesoro. È lui che riempie il nostro cuore. I nostri tesori li consegniamo a lui. E gli hanno dato i loro tesori. Così che hanno un nuovo significato. gli è andato l'oro. L'oro chi è che ce l'ha in questo mondo? Ce l'hanno i re, quelli più che comandano, che hanno, eh? Allora è come dire, sei tu il re. Gli hanno dato l'incenso. Dov'è che si usa l'incenso? Si usa per Dio. Lo usano anche quelli che si ritengono di essere Dio. E voi vedete, Sant'Agapito gli avevano detto, brucia l'incenso davanti alla statua del nostro idolo e del nostro imperatore. Brucia l'incenso. E lui ha detto, no, solo a Dio, al Dio vero, si brucia l'incenso. I magi hanno riconosciuto che Gesù è il Dio vero. E la mirra l'adoperavano per imbalsamare i morti, perché i loro corpi restino ancora lungo. L'hanno regalata a Gesù, per dire, Gesù, sei un uomo che morirai, ma tu devi rimanere per sempre su questa terra. Abbiamo bisogno di te, tutti avranno bisogno di te lungo i secoli, a te la mirra. L'oro, se resta nelle nostre mani, diventa motivo di prepotenza, di violenza, voi lo vedete, come diventa motivo di oppressione, ma nelle mani di Gesù l'oro diventa uno strumento di amore per i poveri, per quelli che soffrono. Che meraviglia, quanti significati, quante cose, e non ve le dico tutte perché sennò vi stancate, ma molto bello questo brano, questa lettura, questo episodio che illustra un po' tutta la vita, che vale non solo per Gesù, ma vale ancora per tutti i secoli. È stato così, Gesù è un piccolo bambino che non sa neanche d'essere al mondo, eppure quanto odio s'ammucchia contro di lui. E se voi guardate nei secoli passati e anche oggi, vi accorgete, la Chiesa è piccola, sono poche persone rispetto a tutto il popolo, a tutto il mondo, ma quanto odio s'ammucchia per distruggere la Chiesa. Voi lo state vedendo, forse non ve ne accorgete ancora, forse perché c'è ancora tutta questa nebbia fitta che ci avvolge e non ci accorgiamo di quel che succede. Il mondo vuol distruggere la Chiesa. Tutto quello che mette in atto, adesso io qui non ve lo posso dire, ma sennò diventa troppo lungo davvero, ma quante cose vengono pensate, combinate, finalizzate proprio alla distruzione della Chiesa, della fede nel Signore Gesù. Quando vedete il mondo impegnato a distruggere l'opera di Dio, che è la famiglia, come la vuol distruggere? Il maligno, e si serve di qualche Erode che c'è in giro. L'opera di Dio. È perché distruggendo le famiglie vuole arrivare a distruggere la Chiesa, a togliere la fede nel Signore dal cuore degli uomini. E noi dobbiamo dire oggi, no, siamo come i magi, che piuttosto se ne vanno di nascosto. Vivono una vita nel nascondimento, piuttosto che tradire Gesù, piuttosto che consegnarlo a Erode. Così anche noi siamo disposti a vivere nel silenzio, a non lasciarci sedurre dalle cose, dalle ambizioni, da quel che il mondo propone, pur di rimanere fedeli al nostro Signore. E rimanendo fedeli a Lui diventeremo anche noi un bagliore di quella stella per attirare altri a Gesù, perché quando vedono l'amore che noi abbiamo tra di noi, quando vedono la pace che c'è nel nostro cuore, quanti ci invidiano e invidiandoci si avvicinano ad accogliere il Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.